Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Fin da quando ero ragazzo, l'episodio che abbiamo letto nel libro di Samuele mi ha sempre molto fatto pensare. In fondo c'è Samuele, c'è anche Eli, il sacerdote, del quale sappiamo che ha dei figli che travignano, sacerdoti come lui, ma sacerdoti indegni. Dietro ancora c'è Israele in quel momento. La parola del Signore era rara. Le visioni non erano frequenti. Proseguiva il culto, un impartitio di usi umani. Ma di fatto, ed è questo che puoi guardare anche noi, pochi erano quelli che sentivano interiormente la voce del Signore. Molti andavano al Tempio per fare il culto, ma un conto è il rito. Un conto è l'esperienza di Dio. I sacerdoti continuavano ad officiare nel Tempio, biascicando le loro formule, celebrando i loro riti. E chissà se questo è qualcosa di simile a ciò che succede anche adesso. In fondo Eli qui sembra un sacerdote disilluso, invecchiato, amareggiato. Tanto è vero che per lui stesso l'idea che Dio parli a questo ragazzino, che Dio parli tu cura, sembra quasi strano. Però alla fine è effettivamente lui che gli dice a Samuele: guarda, attento, se senti un'altra volta, lo guida in quello che oggi noi chiameremo il discernimento. E poi c'è questo ragazzino, dice: fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore. C'è un momento, noi possiamo essere sempre, per grazia di Dio, stati seduti sulle ginocchia della Santa Madre Chiesa e aver sempre bazzicato il Tempio. Come Samuele era una specie di bambino offerto al Tempio, no? Abbiamo letto la sua storia ieri e l'altro. Una specie di oblato, viveva nel Tempio. Come voi sapete, il Tempio non è come per noi: se c'è una chiesa c'è solo la chiesa, insomma è un insieme di edifici con anche gli appartamenti dei sacerdoti eccetera eccetera, e lui stava lì, dormiva nel Tempio. Non significa che dormiva davanti all'altare, però nella zona del Tempio abitava anche lui. Altrove dice che cingeva l'efod, una delle vesti dei Leviti, come dire un seminarista, un piccolo seminarista, metteva la tonaca, che ne so io. Eppure, e quindi non si può dire che non avesse conosciuto il Signore, eppure non l'aveva conosciuto. C'è un momento nella nostra vita che segna un salto di qualità, e questa è la Pasqua. Venne il Signore, stette accanto, stette, E poi è anche un verbo pasquale, lo sta in piedi, stette accanto. Mi sembra quasi di vedere, per così dire, Samuele sdraiato sul letto, sul giaciglio, cioè che giace, è l'immagine della morte. E venne il Signore, stette in piedi, come Gesù, stette sulla spiaggia, in Giovanni 21, stette in piedi. Il Signore parla sempre, e questo mi conforta molto, anche in momenti nei quali sembra che non parli quasi a nessuno, anche nei momenti nei quali il culto si trascina più o meno abbattando le formule di sempre e facendo quello che abbiamo sempre fatto. E in fondo i preti diventano sempre più disillusi su quello che può essere il senso stesso della presenza della Chiesa, della loro missione, e che mi sembra che sia abbastanza simile a quello che oggi accade. Eppure il Signore continua a stare, a rivolgere la sua parola. In un certo senso la medesima immagine viene ripresa nel Vangelo. La suocera di Pietro ha la febbre. La febbre non dovete pensare che, insomma, la nostra febbriciatola, no, 37,2, dovete pensare a un bel febbrone, 40 di febbre. E qual è il prodotto della febbre? Il delirio. Io una volta solo ho avuto la febbre sopra i 40, ero bambino, ma mi ricordo che mamma diceva: basta, dicevi una roba pannata. Cioè, il delirio è la parola che capisci solo tu. La parola di per sé è fatta per comprenderci, per parlarci, per creare comunione, ed è proprio dell'uomo. Parola e ragione, logos, sono lo stesso termine. Bene, può sembrare che forse la Chiesa, forse noi stessi, siamo un po' come delirianti. Ce la cantiamo e ce la suoniamo, come dicono qui a Roma. Ogni tanto, avete visto anche voi, escono dei documenti della Santa Sede, dopo 2 o 3 giorni li rettificano. Allora, e questo può seminare una certa confusione, francamente, anche tra il popolo, e non vi dico tra il clero. A volte abbiamo l'impressione che la Chiesa sia come una vecchia che delira, una vecchia febbricitante, e noi rischiamo di smarrirci in mezzo a tutte queste parole, interpretazioni, novità o presunte tali. Poi alla fine gata vedi che non c'è nessuna vera novità, però insomma quel che basta per disorientare soprattutto le persone così, in un certo senso, più deboli. Ma che cosa ha scritto quel cardinale? Cosa ha detto quel cardinale? Era giusto? Era sbagliato? Ma allora? E tutto questo non ci aiuta. Lo sapete meglio di me. Bene, Gesù viene e ci prende per mano. Come Gesù viene e prende di nuovo in mano la vita di Samuele. E continua la sua fedeltà anche nella storia degli uomini, nella storia di Israele e nella storia della Chiesa. Nella storia di Israele, con Eli e i suoi figli che erano quello che erano, e nella storia della Chiesa, con i suoi sacerdoti che sono quello che sono, con i suoi fedeli che sono quello che sono. Perché il Signore non ci abbandona. E ci insegna, vorrei osservare, che ci insegna lui stesso ciò che dovrebbe distinguere la Chiesa e noi credenti da tutti gli altri. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Il Signore ci insegna questo stare con il Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio nostro. E la verifica della bontà di questa preghiera la vediamo nel risultato. Lo trovarono, gli dissero: tutti ti cercano, e guardate lui cosa risponde: se ne va. Ma se a me dicessero: guarda, sono tutti che ti cercano, non mi verrebbe forse spontaneo dire: eccomi, vengo, acclamatemi pure. Se ne va perché? Perché non vuole essere il protagonista. Avete osservato, ne abbiamo parlato anche ieri, in questi giorni, stiamo leggendo il Vangelo di Marco, che è dominato dal cosiddetto segreto marciano. Di fatto non c'è nessun uomo che confessa la divinità di Gesù prima della finale, cioè del centurione che dice: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Prima sono soltanto i demoni, ma qui dice: non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Gesù non vuole che si sappia chi lui è, e può sembrare strano. Noi non vorremmo che la gente sapesse chi noi siamo, le nostre capacità, i nostri talenti. D'altra parte è anche piuttosto improbabile che tutti tacciano e nessuno dica quello che tu fai. Se tu guarisci molti che sono affetti da varie malattie e scacci molti demoni, ma qual è il senso del segreto marciano? Gesù ci insegna un ministero, cioè un servizio, in cui noi non siamo i protagonisti, ma scompariamo, come l'abbiamo visto nel tempo di Natale, come l'amico dello sposo. Io non sono nessuno. Egli, te sei il Cristo? No. Sei il profeta? No. E allora chi sei? Non sono niente. E così Gesù vuole scomparire. E non permette alla gente di cercarlo, e perciò tiene nascosta la sua identità, perché non vuole essere cercato per i benefici che lui apporta, che sono soltanto dei segni del regno di Dio in mezzo a noi. Ma lui sa che noi scambiamo i segni, come dire, per colui che te li dà, e quindi acclamiamo volentieri un re che ci fa dei piaceri, ma non è per questo che lui è. Lui è venuto per caricarsi delle nostre sofferenze e addossarsi i nostri dolori, cosa del quale, d'altra parte, queste guarigioni sono segno. Tutti ti cercano, andiamo via. Chiediamo al Signore che ci faccia entrare, come Samuele, come Eli, come la suocera di Simone, dai nostri deliri, dalle nostre parole, che alla fine capiamo solo noi, perché detta tra di noi, di questi documenti che escono in Vaticano, sono talmente pieni di distinguo e di casuidismi che bisogna essere dei moralisti o dei canonisti per orientarsi, perché sì, ma allora no, ma allora sì, ma breve, ma lunga, ma qua, ma là, e allora... Non sto dicendo niente che voi non sappiate. Bene, di fronte ai nostri deliri e in fondo alle nostre manie di protagonismo, diceva quell'attore romano: mi si nota di più se ci sono o se non ci sono, se scrivo un documento o se non lo scrivo. È meglio star buoni, è meglio star zitti, è meglio stare in disparte, è meglio stare al nostro posto. Questa è la grazia che chiediamo a San Giuseppe: ascoltare la parola, stare al nostro posto, nel silenzio, nel nascondimento, essendo meno protagonisti possibile, perché lui deve crescere e noi diminuire.